Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, ci troviamo in compagnia di Pivio, compositore del cinema ma anche artista tutto tondo. Pivio ha una importantissima carriera nel mondo del cinema con Aldo Descalzi, con cui ha firmato diverse colonne sonore, ma anche da solista, e però diciamo viene anche da un mondo diverso, al mondo del rock direi, o comunque della musica non esclusivamente applicata. Ben ritrovato Pivio.
Ben ritrovato tu. Sì, in effetti la mia preparazione è una preparazione non accademica. Sono un autodidatta totale. Diciamo che la mia preparazione nasce dall'ascolto che ho iniziato a fare già quando ero molto molto piccolo. Mio padre era un melomane, gli piaceva anche la musica sinfonica, e quindi nei primi anni della mia vita io ho ascoltato grazie a lui tantissima musica classica, e in parallelo cercavo anche in qualche modo di farmi una mia formazione musicale alternativa appunto a quella. Ho avuto in effetti strane occasioni di entrare nel mondo dello showbiz musicale da piccolino, in quanto ho rischiato di andare anche a uno zecchino d'oro. Purtroppo poi la cosa non si è fatta, perché nel momento dell'ultima selezione appunto ho passato quei giorni in ospedale per un'appendicite. Vabbè.
E come l'hai vissuto questo momento dell'appendicite? Cioè, perché comunque è stato un blocco forzato, cioè tu ci credevi come bambino? Che ricordi hai di quel momento?
Io ci credevo molto. Guarda, mi succedevano cose molto strane da piccolo. Mi ricordo che non so se hai presente, credo che si faccia ancora, anzi a questo punto è necessario che si faccia, c'era la festa dell'albero. La festa dell'albero era quella festa che veniva fatta, non mi ricordo in quale periodo dell'anno, e comunque si piantavano gli alberi, no? In questo momento, visto quello che è successo in Brasile e non solo, credo che la festa dell'albero vada riscoperta assolutamente. E io venivo sempre chiamato a cantare l'inno di Mameli, avevo 7-8 anni, no? E cantavo l'inno di Mameli in apertura della festa dell'albero. Quindi insomma mi piaceva cantare, e in effetti ci credevo in quel momento alla possibilità di andare alla finale. Sì, ero molto dispiaciuto di questa cosa, ma d'altronde la vita è fatta di continui alti e bassi, infatti per quello che poi preferisco definirmi medio, per non avere troppi sbalzi né verso il basso né verso l'alto. Comunque insomma, avevo appunto, in che anno è uscito? Nel 64 mi sembra, quando è uscito My Generation, io cantavo My Generation, ero piccolissimo, no? Quindi era un continuo alto e basso, no? Dal punto di vista culturale. Mi piacevano tutto quello che arrivava dall'estero, ma mi piacevano anche i cantanti melodici italiani. Lo facevo con moltissima curiosità. Poi durante l'adolescenza mi sono avvicinato al mondo, diciamo, che proveniva dalla Germania, quindi il cosiddetto krautrock, che è una definizione orribile, anche perché dentro c'è veramente di tutto, dai Kraftwerk agli Ashra Temple a gruppi anche molto meno conosciuti, Noi, eccetera eccetera. Però parallelamente mi piaceva ascoltare il prog che veniva invece dall'Inghilterra, soprattutto cose stile Van der Graaf Generator, Genesis, i Pink Floyd mi piacevano, anche se chiamarli prog mi sembra non corretto. Insomma, ho sempre avuto un ampio raggio nei miei ascolti, e ho continuato ad ascoltare tanta musica, e lo faccio ancora adesso. Quindi in effetti quello che sono io in questo momento è in qualche modo il risultato dei miei ascolti, più che un vero e proprio studio accademico. Just because we get around, talking about my generation, things they do look awful, talking about my generation, I hope I die before I get old, talking about my generation, take my generation, baby, why don't you all fade away, don't try and dig what we all say, sensation, I'm just talking about my
Ci faceva riflettere già in altre circostanze il fatto che compositori della generazione precedente, cioè precedente alla tua, vengono magari da percorsi accademici e poi magari si sono ritrovati nel cinema, mettiamo Morricone, ma non solo Morricone, anche altri, anche Piersanti, Crivelli, mentre invece tu arrivi da un'altra formazione, addirittura da quella della band, diciamo, di cui appunto ancora non hai parlato, ma magari lo farai adesso, e quindi insomma è molto interessante, perché questo poi alla fine porta anche a risultati diversi. Io adesso qui dietro le tue spalle vedo in casa tua moltissimi libri, Bowie, Zappa, King Crimson. Sì. Come pensi che tutte queste influenze, diciamo, siano venute fuori? Ogni volta ti appelli in qualche maniera a queste reminiscenze che hai nella memoria di queste musiche? Come vengono filtrate? Ti sei mai domandato questo percorso di processo, diciamo, di sintesi, come avviene?
Appunto, direi che la parola giusta è sintesi, cioè un po' come quando tu, che so, mangi un risotto, no? Cioè magari mangi un risotto con il ragù e il ragù diventa parte di te, no? Cioè poi quando magari mangi un altro risotto riconosci che magari ti piace più quello lì e quello precedente un po' meno, però l'hai mangiato il risotto con ragù. E analogamente il discorso musicale, ripeto, dedico ancora adesso molto tempo a ascoltare musica, inevitabilmente qualcosa entra dentro di me, poi magari trova una sua esplicitazione, magari anche involontaria, no? Perché ormai fa parte di me, insomma, io non sono solo quello che mangio, ma sono anche quello che ascolto, no? Quindi indubbiamente ci sono alcuni personaggi che in qualche modo hanno fatto un po' da cicerone in questo mio percorso, no? Bowie per dirne uno, Frank Zappa, Fripp, Brian Nino, ce ne sono tanti, no? Però è anche vero che anche Mahler fa parte della mia coscienza, no? Lo è Debussy, cioè ci sono tante cose, quindi non riuscirei a trovare, come dire, un meccanismo che mi permetta di isolare un elemento che mi fa dire, ecco, qui io in qualche modo mi sono ispirato a... Perché quando mi ispiro a qualcosa, in realtà mi ispiro a tutto quello che ho avuto nel tempo occasione di frequentare.
E infatti è molto interessante, anche perché poi questo si complica ulteriormente nel momento in cui ti avvicini alle immagini. Tu hai firmato moltissime colonne sonore, lo premettevamo già prima, in parte anche, soprattutto credo che la maggior parte delle colonne sonore siano state firmate insieme ad Aldo Descalzi. Anche qui un'altra peculiarità, perché chiaramente chi è abituato a vedere il compositore del cinema come figura identità unica, nel vostro caso siete due che lavorate, no? E che quindi cofirmate le musiche. Anche di questo si parlerà, nel senso che è della relazione. Quello che ti vorrei domandare adesso è come è iniziata questa avventura nel cinema? L'avevi prevista?
No, assolutamente no. Allora, diciamo, da un punto di vista di pura sequenza di situazioni, la cosa potrebbe nascere in questo modo. Allora, facciamo partire molto in là. Allora, sono molto piccolo, e mio padre, per cercare di tenermi calmo, mi portava al cinema molte volte durante la settimana, e all'epoca c'era questa consuetudine di poter vedere anche due film diversi nello stesso cinema. Quindi dai 3 anni ai 10 anni io ho masticato una quantità improbabile di cinema, e anche in questo caso posso dire qualcosa è entrato. Questa è la prima fase. Seconda fase, inizio a suonare, metto su un gruppo, faccio un po' di cose con questo gruppo che si chiama Scortilla. Nel frattempo entro in contatto con Aldo Descalzi, siamo, diciamo, alla fine degli anni 70.
Anche lui arrivava da un'esperienza con
il Picchio dal Pozzo, un gruppo, diciamo, dell'area, chiamiamola, di Canterbury, quindi una specie di jazz misto a rock, molto complesso dal punto di vista della scrittura. Però anche lui in realtà poi si occupava anche di altre cose, non è che era dedicato solo a quello, no? Avendo in famiglia un mostro sacro come suo fratello, cioè Vittorio, che è stato il fondatore dei New Trolls, ovviamente lui ha avuto tante occasioni di contatti con il mondo del pop e del rock. Durante quel periodo ci siamo un po' annusati, abbiamo iniziato a fare un po' di cose insieme, e lui mi ha dato una mano a produrre il primo disco di Scortilla, e poi ci ritroviamo dopo molti anni, intorno all'inizio degli anni 90, prepariamo qualche disco insieme, ma per pura gioia di farlo, senza nessuno interesse, diciamo, economico di successo. E poi in questa logica di sperimentazione, nel 96 noi facciamo un progetto che si chiamava Transcendental, eravamo noi due più alcuni amici, ma sostanzialmente eravamo noi due, e prepariamo un disco che si chiama Deposizione. Questo disco, attraverso tutta una serie di meccanismi veramente complicatissimi da raccontare, però insomma arriva alle orecchie di Ferzan Aspetek, che mi contatterà, e la cosa è stata davvero bizzarra, perché nel momento in cui l'assistente di produzione mi chiama per dire c'è un signor ospite che vorrebbe incontrarla, scopro ovviamente che questo signor ospite abita esattamente di fronte a casa mia. Lui aveva avuto anche lui occasione, appunto, di ascoltare questo disco, quindi mi parla, perché in effetti Aldo in quel momento era a Genova, e mi fa vedere alcune cose del film che aveva appena finito di girare, discutiamo un po' e mi chiede, appunto, se può essere interessante per me e per il mio socio affrontare questo film. Io ovviamente dico, ma sì, interessante, però io faccio un altro lavoro, io sono, all'epoca facevo l'ingegnere elettronico.
E già, perché tu sei anche laureato in elettronica, però sempre c'è anche l'informatica nella,
esatto,
sua formazione.
Sì, 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 sì.
Quindi lavoravi non come musicista, ma come...
No, ero praticamente il direttore tecnico del Pais in Spagna, quindi proprio anche in un altro mondo, no? Fatto sta che comunque questa cosa in qualche modo mi ha incuriosito immediatamente, no? E quindi chiamo Aldo in diretta da casa di Ferzan dicendo, senti, ci stanno offrendo questa cosa, abbiamo a disposizione 12 giorni per fare questo film, no? E ci sembrava la cosa più naturale, cioè non avevamo nessun parametro, non sapevamo assolutamente come si facesse una colonna sonora, non sapevamo con quali modalità, con quali tempi, sapevamo solo che potevamo fare della musica, musica applicata, che è una cosa che in qualche modo avevamo sempre idealizzato, ma mai portato realmente a concretizzarsi, no? Quindi sì, grande entusiasmo. Prendo alcuni giorni di ferie e in 12 giorni noi facciamo la colonna sonora del Bagno Turco, che peraltro è rimasta sostanzialmente quella che noi abbiamo fatto, tranne un taglio su un pezzo, cioè, quindi ineccepibile.
E qual era questo pezzo?
Erano i titoli di testa, perché in realtà poi i titoli di testa sono stati, diciamo, divisi in più parti, per cui c'è una specie di partenza, ripartenza ritmica. Quindi è stato tagliato, tra l'altro, il brano proprio come si faceva un tempo, perché quello è l'unico film che abbiamo realizzato lavorando in moviola ancora con la pellicola. In realtà l'ha seguita Aldo, perché io nel momento in cui avevo terminato il lavoro di realizzazione sono scappato per andare a lavorare in Spagna. E tutta la fretta nasceva dal fatto che c'era l'intenzione di portare il film al Festival di Venezia, cosa che invece non succede. Mentre molti mesi dopo arriva la meravigliosa telefonata di Ferzan che mi racconta e mi dice che il film era stato selezionato a Cannes, alla Kenzen, e lì è successo il patatrac, perché appunto io ancora lavoravo ancora a Madrid, però dentro di me pensavo: non avrò altre occasioni di fare film e non avrò altre occasioni di fare film che vanno a in una competizione così importante, per cui ho preso la valigetta e sono andato appunto a seguire in quei due giorni l'uscita a Cannes, e lì è successo veramente il disastro, la cosa più bella che potesse succedervi, perché il film viene apprezzato subito in sala, veniamo chiamati tutti quanti a raccogliere gli applausi, devo dire veramente molto nutriti. E lì ho avuto come una specie di flash lisergico, senza aver avuto assunzioni particolari. E torno a Roma due giorni dopo per ritornare a Madrid, e sul viaggio di andata da Roma a Madrid io scrivo una lettera con le mie dimissioni immediate. Avevo deciso di cambiare vita e dedicarmi a quello che sto facendo ancora adesso.
È incredibile questo racconto, perché hai mai pensato a questa cosa da un altro punto di vista? Cioè, dopo diversi anni è quasi una specie di investitura, cioè una sorta di predestinazione, può sembrare. È vero che voi stavate lavorando, ma certo che una cosa di questo tipo non capita tutti i giorni, cioè lavorare con un regista che tra l'altro è di fronte a casa e che alla fine fa un film importante, che riesce ad accedere in una competizione importante e che apre le porte immediate ad una carriera importante.
Io credo che la vita è talmente breve che va vissuta nel massimo del fulgore sempre, cioè avendo comunque un atteggiamento positivo anche di fronte all'ignoto, no? Io credo che se siamo arrivati a fare quel film, evidentemente sono stati fatti dei passi prima, no? È tutto collegato. Non posso pensare di essere arrivato lì perché abitavo di fronte a Felsen. Chiaramente nasce dal fatto che avevo fatto questo disco, ma prima di aver fatto quel disco ho avuto la possibilità di incontrare a ritroso Aldo 15 anni prima e così via, no? Quindi ritorno al discorso iniziale, no? Cioè io in questo momento sono il risultato dei miei ascolti, delle mie esperienze, no? Quindi anche questo è il risultato di qualcosa che è successo prima. Poi evidentemente ho avuto la fortuna, e posso dire sicuramente la fortuna, di capitare al momento giusto nel momento giusto, no? Quel film è stato veramente un trampolino di lancio pazzesco anche dal punto di vista discografico. Io mi ricordo che già in un momento in cui il mercato discografico delle colonne sonore iniziava a essere molto scemato rispetto ai fasti degli anni 60, 70 e in parte 80, noi con quel disco lì abbiamo venduto 300.000 copie, non poche, ecco, e in tutto il mondo. Quindi insomma è stato veramente una cosa che inevitabilmente mi ha cambiato la vita. Peraltro, quando abbiamo fatto questo film, noi l'abbiamo fatto, ripeto, in maniera totalmente naif, non avendo nessuna modalità, nessun senso reale di una metodologia. Siamo andati in maniera istintiva scegliendo per la costruzione di tutta la colonna sonora una scena in particolare che ci sembrava quella più significativa, che peraltro arrivava nel film molto molto in là, quasi alla fine del film, è la scena, diciamo, dell'assassinio poi del protagonista, che è Alessandro Gassman. Lì ci sembrava che ci fossero dentro tutti gli elementi drammaturgici per creare una sorta di piccolo momento musicale che poteva essere espanso prima, no? E in effetti siamo partiti da lì.
Un punto focale, come se fosse un punto di fuga nel quadro, esatto, che dà la profondità, insomma, a tutto il racconto.
Esatto. Di fatto quello che è successo in quei giorni è stato questo. Abbiamo riportato alla memoria alcuni ascolti che avevamo fatto nel tempo e siamo andati a recuperare alcune registrazioni di musica, tra virgolette, sinfonica turca, dove l'orchestrazione non è fatta solo, diciamo, dagli strumenti, quelli nostri occidentali, ma da tutta una serie di strumenti che invece sono parte integrante della cultura turca, quindi ney, davul, kanun, strumenti, insomma, kemençe, insomma, altri strumenti. E riascoltando questa cosa, abbiamo individuato un momento timbrico molto interessante e abbiamo provato a campionare quel momento timbrico e a metterlo alla rovescia, cosa tipica del mondo prog, no? Spesso c'erano questi giochi, no, di suoni che venivano gestiti all'epoca con i nastri, no? Lì invece avevamo già a disposizione dei campionatori non potenti come quelli di adesso, però qualcosa potevano fare. E ascoltando il risultato melodico questa volta delle prime 3-4 note di questo campionamento, abbiamo avuto proprio la lampadina, no? Come dire, ah, interessante. E siamo partiti da lì. Nata la magia che si era già sviluppata nelle altre occasioni in cui avevamo lavorato Aldo ed io, cioè che di botto abbiamo scritto insieme, e io non saprei spiegare come succeda, ma praticamente noi cantavamo insieme esattamente quello che avremmo fatto di lì a poco, quasi in sincrono, no? Cioè è una strana forma di simbiosi, tra l'altro tra i due sicuramente quello che ha maggiore, diciamo, preparazione accademica è proprio Aldo. Io sono più la figura più punk, no, tra i due. Eppure, insomma, nel giro di pochissimo tempo avevamo individuato quello che poi sarebbe diventato il tema principale del film, che viene svolto in tanti modi, no? E che è stato poi la caratterizzazione vera e propria di tutta la colonna sonora.
In 12 giorni effettivamente c'era anche una limitazione temporale che credo vi abbia costretto comunque a limitare di molto gli strumenti in uso, cioè non c'era la possibilità di registrare un'orchestra, per capirci. Quindi credo che anche questa rapidità vi abbia consentito poi di arrivare a scelte molto pragmatiche, molto dirette, che forse hanno funzionato poi così bene.
Sì, ma infatti adesso l'anno scorso ci è capitato di eseguire proprio questo tema con un'orchestra sinfonica. Tra l'altro a breve ci sarà un'ulteriore esecuzione di questa scrittura, diciamo, post, no? Però in quel momento, chiaramente, essendo in due, avendo chiesto poi un piccolo aiuto a alcuni amici che stavano su Genova, non avevamo la possibilità neanche di ipotizzare una scrittura molto più complessa. Però evidentemente questo essere così, appunto, pragmatici effettivamente ha colto nel segno. Siamo andati all'essenziale. Io da questo punto di vista mi sento molto Brian Inesco, cioè non mi piacciono gli orpelli, preferisco le cose semplici che arrivino direttamente all'essenza delle cose, piuttosto che creare cose magniloquenti, piene di note superflue.
Ciò che stai dicendo è molto importante anche nella musica applicata, proprio certo. Nella musica applicata, ma anche in un certo tipo di pop o comunque di musica che deve arrivare alle persone. Cioè, bisogna scegliere una strada che sia una strada che possibilmente informi di qualcosa che magari l'immagine non informa, oppure magari sì, però ci vuole molta forza comunicativa. Quindi probabilmente questo istinto è qualcosa, chissà come si sviluppa, te lo sei mai domandato?
Sì, me lo sono domandato tante volte. Io credo che veramente derivi da quello che dicevo prima, cioè il fatto che nei primi anni della mia vita ho avuto tante occasioni di stimoli artistici anche semplici o anche molto alti, però la mia mente ha recepito quello che sembrava essere, diciamo, poi il valore fondamentale dell'informazione, no? Quelle cose che effettivamente mi rimanevano. In tutta la nostra storia musicale, ormai abbiamo, Aldo ed io, grosso modo firmato più di 150 film, quindi inizia a essere un discreto numero. La prima cosa che noi facciamo, prima di porci il problema di melodia, armonia, contrappunti, cioè non ce ne frega niente, noi ci poniamo il problema del suono, del timbro, di cosa può essere utile per l'opera nel quale andiamo a lavorare, per creare una sorta di nuovo attore che racconti qualcosa che evidentemente il film o non racconta abbastanza o non racconta proprio, ma che vorrebbe raccontare, no? E questo, come d'altronde succede anche nella recitazione dell'attore, lo ottieni proprio con il senso del suono, no? Cioè, un attore può urlare, può piangere, può parlare dimessamente, no? Ed è esattamente la stessa cosa.
Eh sì, Pivio, stai introducendo una riflessione più generale, no? Che riguarda la musica applicata alle immagini, al cinema, alla televisione. Continueremo a parlarne nella prossima puntata in cui, sì, discuteremo sempre della tua musica, della vostra musica insieme ad Aldo Descalzi, ma del cambiamento anche epocale della musica, del cinema, nel contesto cinematografico. Ora ci salutiamo con Scoperta del diario, che proviene da un film di Mauro Mancini, un film del 2020, Non odiare, e quindi ci diamo appuntamento alla seconda puntata in compagnia di Pivio della sua musica.